Il radiogiornale.
Entrano nel vivo oggi i lavori dell'UEF. A Zurigo oltre 2.000 persone hanno protestato contro la presenza di Trump. È degenerata per futili motivi la lite in via Trevano a Lugano, che ha portato all'arresto di un 21enne e accusato di tentato omicidio. Lutto nel mondo dell'alta moda. Ieri a Roma è morto Valentino. È considerato uno degli ultimi grandi maestri dello stile e dell'eleganza. In studio Maria Armanda Trezzini. L'edizione di quest'anno del Forum Economico Mondiale fa convergere molte aspettative, da Gaza all'Ucraina fino alla crisi sulla Groenlandia. Sugli annunci inaspettati sentiamo la nostra inviata a Davos, Vera Pellandini.
Uno su tutti è quello dell'arrivo di Kirill Dmitriev, l'inviato speciale del presidente russo Putin. Ricordiamo che la Russia è stata assente dall'UEF negli ultimi 4 anni per tutta la durata della guerra in Ucraina. Questo uomo chiave del Cremlino, a margine del forum, dovrebbe incontrare una delegazione statunitense per discutere il delicato piano di pace per l'Ucraina. Dmitriev è un fedelissimo di Putin che ha già condotto altri negoziati, ma è anche un uomo d'affari, per giunta sotto sanzioni, che di certo nessuno si aspettava di vedere sulla lista degli invitati. Anche la Danimarca, del cui regno fa parte la Groenlandia, ha annunciato che non manderà una delegazione ufficiale del paese qui a Davos. A sorpresa, poi, il UEF ha invece annullato l'invito al ministro degli esteri iraniano Araghchi. In una nota scritta, l'organizzazione ha definito inappropriata la visita del ministro dopo la brutale repressione delle scorse settimane, una visita che era però in programma. La sensazione qui, in ogni caso, è che il presidente Trump e gli Stati Uniti si stiano preparando non solo ad un arrivo in forze, ma ad una dimostrazione di tutta la loro potenza.
E ieri a Zurigo è degenerata in scontri la manifestazione contro il UEF. La protesta, che ha riunito circa 2.000 persone, aveva preso avvio verso le 19 in modo pacifico nel centro della città. I partecipanti avevano scandito in particolare slogan contro Trump. Più tardi un gruppo ha organizzato un sit-in alla vecchia caserma militare, ignorando l'ordine di sgombero della polizia. Le forze dell'ordine, che hanno usato idranti, lacrimogeni e pallottole di gomma, sono state bersagliate dal lancio di oggetti e petardi. Secondo alcuni testimoni, durante i disordini diverse persone sono rimaste ferite. Alcuni cassonetti sono stati incendiati e sono stati commessi vandalismi. Le autorità, che non hanno ancora confermato le notizie, hanno preannunciato l'invio di un comunicato stampa. È stato accusato di tentato omicidio il 21enne che domenica pomeriggio, durante una violenta lite degenerata per futili motivi in via Trevano a Lugano, ha colpito alla testa un 50enne, Alessandro Bruggini.
Una discussione tra 4 persone, avvenuta in pieno giorno sul marciapiede di una delle vie più trafficate della città, la via Trevano, più o meno all'altezza dell'incrocio con via Brentani, con la partita del Lugano Hockey a poche centinaia di metri, che sarebbe iniziata di lì a poco. Erano infatti le 15:30 quando è nato un litigio tra 4 persone. Secondo le informazioni che siamo riusciti a raccogliere, l'alterco è nato per qualche parola di troppo tra perfetti sconosciuti, futili motivi apparentemente, ancora da confermare dall'inchiesta, cresciuti al punto che un 50enne domiciliato nella regione, come tutti gli altri, è stato colpito alla testa. Una botta con un oggetto contundente, non un'arma, neanche un'arma bianca, che ha richiesto il suo trasporto in ospedale in ambulanza. I testimoni, non pochi come detto, hanno permesso di risalire l'identità delle persone coinvolte e in seguito al fermo di un 21enne che adesso è accusato di tentato omicidio, subordinatamente lesioni gravi e semplici.
Nella galleria autostradale del San Gottardo, un automobilista olandese di 47 anni ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato frontalmente contro la parete. È stato ricoverato in condizioni critiche e la sua vita è in pericolo. L'ha reso noto poco fa la polizia ticinese. L'incidente è avvenuto in territorio di Airolo verso le 21:30. Il tunnel resterà chiuso almeno fino alle 4. Il traffico è stato deviato in direzione del San Bernardino. In Spagna si concentrano sulla rottura di un giunto dei binari le indagini per risalire alle cause della collisione che domenica sera in Andalusia ha provocato almeno 40 morti e oltre 100 feriti. Secondo i tecnici, il guasto non era recente. Gli esperti ipotizzano che le prime carrozze del convoglio diretto da Malaga a Madrid con 317 passeggeri abbiano superato il tratto difettoso. Le ultime tre sono deragliate, mentre in senso opposto sfrecciava l'altro treno dell'alta velocità. L'ISIS ha rivendicato l'esplosione che ieri nel centro di Kabul ha provocato almeno 10 morti e numerosi feriti. I terroristi hanno colpito un ristorante cinese frequentato dagli stranieri in uno dei quartieri della capitale afghana considerati più sicuri. Per evitare una guerra civile in Siria, le forze curde hanno accettato la tregua proposta dal governo islamista. Da sempre sostenuti dall'Occidente, i guerriglieri sono stati abbandonati soprattutto dagli Stati Uniti. Facciamo il punto con Lorenzo Trombetta.
Nel nord e nell'est della Siria prosegue il dispiegamento delle forze agli ordini di Ahmad al-Sharaa, sostenute da Stati Uniti e Turchia, e questo nelle aree da cui sono ritirate le forze curdo-siriane. Questi movimenti si svolgono in base all'accordo annunciato da Damasco, eppure sul terreno il cessate il fuoco resta fragile, si registrano tensioni e scontri localizzati in varie zone del nord e del nord-est. L'intesa prevede, almeno in teoria, l'integrazione delle forze e delle istituzioni curde nel nuovo assetto governativo siriano e l'ingresso dei loro combattenti su base individuale nelle nuove strutture militari di Damasco. Sul piano amministrativo ed economico, questo accordo assegna al potere di Ahmad al-Sharaa il controllo dei valichi di frontiera, delle risorse energetiche e il passaggio sotto la sua autorità delle regioni nord-orientali di Raqqa e di Deir ez-Zor. Il punto più sensibile riguarda però le carceri, i campi che ospitano da anni circa 20.000 presunti membri dell'ISIS e decine di migliaia di loro familiari. Finora gestite dalle autorità curde, queste strutture sono state destinate a passare sotto la responsabilità statale, ma dal terreno sono giunte notizie di scontri e tensioni proprio nei pressi delle prigioni. Sullo sfondo, analisti e commentatori locali fanno notare come i curdi vedono ridursi in maniera significativa le loro leve negoziali, sia interne sia esterne. Perdono il controllo di territori e di risorse energetiche, allo stesso tempo perdono il ruolo centrale che avevano nei rapporti con gli Stati Uniti, in particolare come membri della coalizione anti-ISIS. Poi il nodo politico non è solo l'unità territoriale, ma il modo in cui questa viene costruita. Gli analisti sottolineano in questo senso il limite dell'approccio di Damasco, che si comporta come un attore sostenuto da potenze esterne che vuole dominare su altri attori, e non come un attore interessato a costruire uno Stato per tutti i siriani tramite un processo negoziale condiviso. Questo accordo, insomma, sembra arrivare sulla punta delle baionette. I leader curdi lo hanno detto chiaramente, siamo stati costretti ad accettarlo, se no sarebbe stata una vera e propria guerra civile.
È atteso nella notte e nella giornata di oggi in Sicilia il picco del maltempo che ha mobilitato forze dell'ordine, vigili del fuoco e protezione civile. Sui litorali esposti al rischio di mareggiate sono state sfollate abitazioni e case di cura. L'allerta è elevata anche in Sardegna. Per precauzione alcune dighe sono state svuotate. Le autorità hanno precisato che scarichi di alleggerimento in previsione dei nubifragi erano già stati effettuati negli scorsi giorni. È morto ieri a Roma all'età di 93 anni lo stilista Valentino Garavani, creatore dell'omonimo marchio di moda. L'annuncio è stato dato dalla fondazione che porta il suo nome e da Giancarlo Giammetti, cofondatore della Maison e a lungo suo compagno. Da Roma, Francesca Torrani.
Ha vestito dive come Jackie Kennedy o Grace Kelly, ha ottenuto l'Oscar della moda nel 1967 e si dice che sia stato incoronato definitivamente dopo la collezione presentata a Firenze a Palazzo Pitti nel 1962, presentazione che gli valse due pagine su Vogue Francia. Da lì via Valentino Garavani con il suo marchio ha ottenuto solo successi. Nato l'11 maggio 1932 a Voghera, ha aperto il suo primo atelier nel cuore
di Roma in Via dei Condotti negli anni della Dolce Vita, cioè nel 1959. Al suo fianco, socio e compagno per diversi anni, Giancarlo Giammetti. Nasce così la Maison Valentino, che tra gli episodi annovera anche quello di Liz Taylor, che nel negozio di Roma compra l'abito più costoso di tutti per indossarlo in occasione della prima del film Spartacus. Valentino fu anche il rosso dei suoi abiti, ritenendo questo colore, diceva, un colore che abbellisce moltissimo. E poi i jeans con la V, che vestirono tutti gli anni Ottanta. Valentino si ritirò dalle scene nel 2007, dopo Giorgio Armani nel settembre scorso, Roberto Cavalli nel 2024, il mondo della moda perde un altro rappresentante, viene da dire, di lusso. I funerali di Valentino si terranno venerdì a Roma.
E passiamo all'attualità sportiva con Patrick Locatelli.
Ben ritrovati, è serata di Champions League, la partita di cartello è Inter-Arsenal, inglesi unici a punteggio pieno dopo 6 giornate della fase campionato. E poi in campo ci sono anche diverse altre big, il Manchester City gioca in Norvegia contro il Bodo, Copenaghen-Napoli, Real Madrid-Monaco, Sporting Paris Saint-Germain e Tottenham-Borussia Dortmund. Le altre partite da segnalare, ieri in Italia il Como si è imposto 3-0 in casa della Lazio. Passando agli Australian Open, in mattinata sarà il turno di Belinda Bencic contro la britannica Bulter, numero 113 delle gerarchie mondiali. Tra poche ore invece sarà il turno di Victoria Golubic contro la francese Gracheva, numero 77. Lo sci propone il gigante femminile di Plana de Corones, si inizia alle 10.30 con la prima prova, si prosegue alle 13.30 con la seconda. Nell'hockey infine alle 20.15 le Bellinzona riceve il La Chaux de Fonds.
E siamo alle previsioni meteo. Nel pomeriggio a sud, passaggio a tempo abbastanza soleggiato. A nord, sereno, con nebbia persistente sulle pianure. Nella notte le minime a sud scenderanno attorno ai 3 gradi, a nord meno 3. In giornata le massime si situeranno in tutta la Svizzera sui 6 gradi, con punte fino a 11 a nord nelle vallate con favonio. Il radiogiornale della notte termina qui, l'informazione torna in diretta con i notiziari in onda ogni ora su Rete 1. Prima di salutarci vi ricordo che potete continuare a seguirci anche attraverso le app e sul sito della RSI. Grazie dell'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.